desde questi che adesso saranno falsi maestri, come una volta questo erano i falsi profeti, Gesù, qualche volta veniva chiamato così, come maestro, e fino appunto però alla fine del versetto 2 dice che la via della verità sarà coperta di disprezzo. Quindi sarà che anche poi nel Vangelo c'è l'annuncio della sua passione mentre camminano insieme, e sembrava che ancora che queste cose fanno come rivivere insomma la passione del Signore. E la cosa che mi è sembrata molto bella in tutta come la luce di tutte queste parole, appunto, che mi davo un modo di andare proprio contro lo stesso Gesù, è che dice che negano, però lo chiama il Signore, qua dice che li ha riscattati, e in realtà c'è il verbo da contare, il Signore che li ha contati. E quindi mi è tornato in mente questo passo bellissimo della prima lettera ai Corinti, in cui dice: non sapete che il corpo, che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, e che è in voi e che non appartenete a voi stessi? Dice: infatti che siete stati comprati a caro prezzo. Quindi caro prezzo è proprio quello che poi Gesù stesso dice a loro, appunto nel Vangelo. Ed è un ricordo potente, insomma, di quello che lui gli ha donato attraverso la sua croce, quindi questo comprarci, insomma.
Ma al versetto 2 letteralmente si potrebbe tradurre che per colpa di queste persone la via della verità sarà bestemmiata, e non solo diciamo così insultata, offesa, ma bestemmiata. Quindi mi ha colpito molto, perché chi fa queste cose non sono i falsi maestri, sono quelli che sono cristiani e che gli vanno dietro. Molti seguiranno le loro vissute e per colpa loro. Quindi i maestri, come dire, restano fuori, non si sporcano le mani. Chi cade nella trappola, ecco, solo che non è un peccato, diciamo così, insomma, ecco, è una cosa grossa, cioè si tratta di bestemmiare il Vangelo. Ecco, è veramente una cosa che mi ha terrorizzato proprio, ecco, devo dirlo. E poi ancora continua, e sembra quasi che non lasci scampo, perché dice: nella loro cupidigia vi sfrutteranno, no, con parole false. E quindi sembra quasi che chi ascolta sia impotente, o quasi, cioè vi sfrutteranno, lo presenta quasi come un dato di fatto. Quindi è un quadro, poi che tinte abbia oggi il falso maestro, poi ognuno farà la sua misura, ecco. Ma certo che non è una cosa, insomma, da prendere sotto gamba, almeno io, ecco. E quindi ho sentito molto forte il richiamo a un ascolto. Come dire, non voglio dire critico, ma insomma, quando dice siate di essere, anche Paolo lo dice, insomma, di avere una certa per distinguere bene, ecco, le cose, perché le sfumature giorno dopo giorno possono diventare sempre più fosche e quindi è necessario un ritorno di purezza al Vangelo come ascolto proprio per avere la capacità di, anche di un giudizio sereno su questi falsi maestri. Poi c'è tutto l'altro problema, quando il falso maestro lo divento io. Ma su cui mi fermo perché sennò sarebbe un po' troppo drammatica la questione. Però il brano mi è sembrato, almeno io l'ho vissuto come un forte richiamo a un'attenzione molto forte.
Con il versetto 3 c'è anche una parola magica di San Martino. Non ho molto preso questo, sono questo nel campeggiare, nel sfruttare. Ecco, è legato a questa avarizia. Forse non più.
Non si sente proprio.
Ma come è stato già detto, un testo come quello di oggi vuole mettere in guardia. Ci sono stati nel passato i falsi profeti, nell'Antico Testamento se ne sente parlare spesso di questi falsi profeti, e adesso ci saranno, lui ha appena detto che la sua partenza da loro è prossima e quindi vi preavvisa di stare in guardia, anche San Paolo negli Atti farà un discorso simile, dice dopo di me verranno lupi che attenteranno al gregge, nel suo discorso agli anziani di Mileto, e Gesù stesso nell'ultima cena mette in guardia. E quindi questi falsi maestri, io mi sono chiesto, e come si fa a non farsi ingannare, a non farsi sedurre, a rimanere sulla strada giusta, quindi c'è la via della verità. Guardando un po' quello che ha detto nel capitolo primo, c'è qualche indicazione, perché innanzitutto ci dice che tutto ci è stato dato per quanto riguarda la vita nella pietà, cioè ci sono stati forniti tutti i doni necessari, quindi innanzitutto una rassicurazione che nel nostro patrimonio diciamo storico di tutti i doni che abbiamo ricevuto ci è stato dato il necessario per poter fare questo discernimento e non cadere nell'errore. E poi parla della fede e del suo cammino verso la carità, la fede e la carità, e poi abbiamo sentito parlare negli ultimi giorni della memoria, di fare memoria, di non perdere la memoria ancora delle esperienze che abbiamo fatto, dei doni che abbiamo ricevuto, soprattutto Pietro parla della parola profetica, fare attenzione alla voce dei profeti, e quindi il rapporto con, sempre con le scritture alla fine, perché qui quando Pietro fa riferimento alla parola profetica si riferisce alla trasfigurazione, quindi Mosè ed Elia, e quindi a tutti i fondamenti della nostra fede.
Io ho fatto un pensiero, sempre più insistente, capisco che qui si parla chiaramente di una dinamica interna alla comunità cristiana, ma sono stato colpito dal fenomeno della confusione della mente, della parola, dello stravolgimento della verità, del seguito che possono avere queste cose sbagliate, queste parole false, e mi sono detto, ma veramente è un mistero quello che c'è nella testa, direi, dell'uomo, chiaro che riguarda un ambiente iniziale, però il fenomeno terribile dello stravolgimento della verità probabilmente lo possiamo cogliere anche guardandoci intorno, dobbiamo capire che sono cose possibili, sono cose incredibilmente possibili.
A me è sembrato di cogliere un fatto molto prezioso, perché da questa descrizione, no, delle cose che vanno male, viene una domanda istintiva: che fare? Allora ho cercato di fermarmi su questa domanda, vedendomi che risposta in questo testo dà, e anche le parole che seguono, quindi un po' sono stato portato a rileggermi il testo fino alla fine del capitolo. Come si reagisce a tutto questo? Non c'è una parola di aggressività, non c'è una identificazione del nemico, ma la cosa diventa una domanda importante per noi, cioè per chi si sentisse dentro a questa aggressività, a questa polemica, a questa falsità, che fare? Ma mi sembra, ho provato a leggere tutto proprio, non c'è altro che una cosa: essere cristiani, custodire il dono di Dio, custodire la fede. Non c'è una crociata, non c'è anche una giusta risposta severa di condanna. Addirittura di più che in altri passi del Nuovo Testamento, dove sembra che qualche volta invece sia opportuno dire qualche cosa, dare una risposta, prendere un atteggiamento. Qui io non l'ho trovato, e quindi mi sono molto innamorato, devo dire, di questa parola di oggi e anche di quelle che seguono, perché possono andare a leggere dalla fine. E quindi sono venuto a messa questa sera con questa idea: essere, quello che bisogna fare è essere cristiani, con tutto tra l'altro, perché l'interesse del testo è che segnala anche il male che aggredisce la fede dei cristiani, la vita dei cristiani, la realtà cristiana. Non c'è una reazione negativa. Il vero impegno è la positività della nostra vita, che passa certamente, ci sono dei passaggi molto interessanti, attraverso il pentimento, attraverso l'umiltà, attraverso la consapevolezza della nostra fragilità, ma tutto quello che bisogna fare è semplicemente custodire e celebrare il dono di Dio, nelle condizioni che siano possibili, insomma. È chiaro che ci sono stati dei passaggi in cui la celebrazione della fede è stata molto rischiosa e quindi persino nascosta. Però la cosa che mi pare non ci sia nel testo di oggi è quello delle crociate. Non c'è una reazione di inimicizia espressa ed esercitata contro chi fosse il segno di una opposizione, di una iniquità, di una falsificazione, di una deviazione grave. E quindi è interessante, no? Perché il rapporto tra la fede e la storia diventa l'attenzione profonda e l'intensità spirituale della custodia del dono ricevuto. Certo che passerà sicuramente anche attraverso parole, segni, però è interessante perché può darsi che io sia stato non del tutto attento, ma non mi sembra di aver mai visto mai un consiglio di risposta aggressiva, di esplicitazione di un'inimicizia, allora per dare in altri termini, di una scomunica. Non c'è. La reazione è la reazione meravigliosa della vita cristiana. Credo la si possa pensare anche in una direzione pasquale e quindi come l'essere discepoli di questo Gesù che cammina verso il suo sacrificio d'amore. Però nel suo camminare, nel sacrificio d'amore, anche lì sono provato a dare un'occhiata, non ho mai colto segnalazione di dire questi qui sono i nemici, questi qui sono quelli da battere, ma sempre un rapporto intenso con l'obbedienza al Padre e quindi con l'accoglienza della sua parola fino al sacrificio d'amore. Non c'è posto per le crociate, ma forse neanche per i tribunali, insomma. Una pretesa della giustizia mondana di entrare nella questione. L'unico modo di entrare nella questione e nella problematicità, certe volte anche certamente molto drammatica, è la fedeltà. È il cammino dietro al nostro Signore. E questo mi ha dato molta letizia, anche se poi si è trasformato in timore, perché non sono così sicuro poi che se dovessi proprio fare un esame, che non ci sia nessuna reazione aggressiva di risposta, nessuna ipotesi di crociata, nessuna difesa, se non quella della fedeltà. E quindi la cosa che mi è piaciuta di più di tutto è stato in pace. La pace cos'è? È la nostra fedeltà al mistero del Signore. Noi lo seguiamo giorno per giorno, questo seguirlo è anche la partecipazione alla sua croce, in ogni modo è la intensità e la verità del nostro rapporto con Lui. Questo mi sembra molto importante perché in realtà anche le fonti dell'inimicizia, dell'aggressività, dell'esclusione, insomma, anche delle cose ingiuste, da chi è operato? Da nostri fratelli, perché tutti sono figli di Dio. E quindi in certo senso è una, per un'attenzione a loro, per un'intenzione privilegiata a loro, non semplicemente perché io sono un indiano non violento, ma perché lo amo. E quindi la mia opposizione a lui è delicatissima. Non può che essere la mia fedeltà al Signore della mia vita. Quindi la crociata è il caso. È quella del Vangelo. Abbiamo ricevuto i primi segni della Pasqua quando siamo stati battezzati. La Pasqua è la prospettiva profonda dell'esistenza cristiana, che non vuole togliere la vita a nessuno, ma vuole dare la vita. Alla fine mi è sembrato molto prezioso. Evidentemente mi sono perso un po' perché ho dovuto leggere tutta la lettera perché volevo fare un piccolo controllo, insomma, no, forse non è stato anche del tutto atteso. Però mi sembra bello che questa sera ci troviamo a dire, ci sono tanti problemi anche drammatici, che fare, essere cristiani. Essere non per dire che non si fa niente, solo si è, ma perché l'essere cristiano è il volto della vita nuova, è la sostanza della vita nuova. E quindi è dare la vita, certamente. E seguire lui nella sua Pasqua fino alla fine. Quindi una grande riconoscenza, insomma, per questa porta che si apre sull'invito a essere umilmente e radicalmente fedeli.
Mi approfitto anche per dire che ho avvertito molto un richiamo del Signore ad essere riconoscente a ciascuno di voi per tutto il bene che Egli vi ha fatto e mi fa attraverso di voi. Mettete voi se potete, voi ereditare questa attenzione. Preghiamo dicendo: ascoltaci, Signore.